Blurred Lines qui su Radio Pico, 10:20 minuti. Come promesso, abbiamo ospiti questa mattina. Con noi c'è anche il dottor Antonio Di Mauro, pediatra. Dottore, buongiorno, benvenuto su Radio Pico.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Pico. Buongiorno.
Allora, dottore, insieme a lei questa mattina vorremmo chiaramente parlare di bambini, ma cercare di capire proprio in modo concreto quali sono i vari step da fare, da affrontare nel momento in cui, ad esempio, io posso avere mio figlio con la febbre. Chiaramente chiamo il pediatra e qui tutto bene. Poi cosa succede? Cioè, in quali casi si arriva ad esempio al tampone?
Allora, innanzitutto bisogna comprendere bene quali sono i sintomi di sospetto per coronavirus 19, che non sono solo la febbre ma anche altri. Quindi adesso ve li elenco.
Certo.
E li commentiamo insieme volendo. La febbre, quindi una temperatura superiore ai 37,5, la tosse, il mal di testa. I sintomi gastrointestinali, specialmente nel bambino, sono stati associati a coronavirus, quindi la nausea, il vomito, la diarrea, il mal di gola, la dispnea, che significa sostanzialmente una difficoltà respiratoria importante, i dolori muscolari e poi la rinorrea, la congestione nasale, il moccio al naso, insomma, come spesso viene descritto dai genitori.
Ecco.
Nel momento in cui vi sono questi sintomi, che appunto sono sintomi di sospetto Covid, che esordiscano a scuola o esordiscono a casa, ad essere avvisato deve essere ovviamente il pediatra di famiglia.
Ecco, dottore, è probabile anche che non si manifestino tutti i sintomi insieme?
Esatto, la cosa molto più probabile è che si manifesti almeno uno di questi sintomi.
Okay.
In presenza di almeno uno di questi sintomi, i genitori o l'istituto scolastico avviseranno tramite i genitori il pediatra di libera scelta, che avvierà inizialmente un triage telefonico. Questo triage telefonico è finalizzato a che cosa? Ad individuare se ci sono contatti stretti di questo bambino nei confronti di altri positivi al coronavirus. In alternativa, il bambino verrà condotto direttamente nello studio del pediatra, che farà la sua valutazione, e qualora non abbia, diciamo, una diagnosi certa alternativa, per esempio una febbre può anche essere data da un'otite,
sì,
ma qualora
certo.
L'otite non viene rilevata dal pediatra, il pediatra prescriverà il tampone, che è l'unico metodo che ci permette di fare una diagnosi differenziale tra un malanno da coronavirus e qualsiasi altro malanno. Quindi con la sola imposizione delle mani o con la sola visita medica,
sì,
non è possibile distinguere una patologia da coronavirus da altra patologia.
Ecco, però dottore, nel caso di tampone positivo, poi, quindi mio figlio
adesso
risulta positivo, come mi devo comportare? Esatto.
Arriviamo all'esito. Quindi se il tampone è negativo, tutto ritorna come nell'epoca pre-Covid, come se fossimo nel 2019 o nel 2018,
certo.
Quindi tutto torna come sempre. In caso di tampone positivo, il bambino viene posto in quarantena e quindi rimarrà a casa con il proprio genitore. Il pediatra di famiglia farà un telemonitoraggio,
okay.
Mentre in caso di peggioramento dei sintomi, se c'è necessità del ricovero, il bambino finirà in un centro Covid, o in alternativa, se è possibile gestirlo a casa, verranno attivate le cosiddette USCA, delle unità speciali, che sono quelle bardate come palombari, come astronauti, che si raggiungono in casa. La gestione invece amministrativa, possiamo chiamarla così, del bambino in quarantena passa al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione, che è quell'organo preposto a disporre la quarantena e poi ad attivare il contact tracing, cioè ad allertare la scuola dove quel bambino è iscritto e tutti i compagni, i contatti stretti del bambino positivo per gli accertamenti del caso.
Ok, dottore, io le chiedo una cosa, proprio a livello di gestione di casa e igiene, nel caso di bambino positivo, ha qualche dritta da poterci consigliare? Quindi è consigliabile tenere, non so, una stanza solo per il bambino positivo?
Allora, chiaramente sì, nel momento in cui il bambino risulta positivo, quel bambino è molto probabilmente contagioso e mette a rischio i suoi genitori, o magari se in casa ci sono i nonni, anche i nonni. La cosa principale da fare è mantenere anche in casa quelli che sono quelle che sono le norme igieniche che ormai sappiamo a memoria e sanno anche i nostri radioascoltatori, ovvero la pulizia delle mani sia proprie che del bambino,
certo,
il mantenimento della mascherina anche a domicilio, dove possibile, e sicuramente il mantenimento, per quanto possibile, mi rendo conto che con i bambini è difficile,
molto
di
difficile,
una distanza,
sì,
di sicurezza. Un'altra cosa importante che viene però poco pubblicizzata è quella dell'areazione degli ambienti. Cosa succede? Molte volte è proprio una consuetudine radicata nell'italiano, quando un bambino sta male si è predisposti a chiudere tutte le finestre per evitare il colpo d'aria, per evitare un po' di freddo.
Vero, invece adesso dobbiamo fare esattamente il contrario.
Questo è sbagliato, dobbiamo fare esattamente il contrario, quindi non è l'aria ad essere amica del coronavirus, ma l'aria è nemica del coronavirus, quindi noi dobbiamo aprire le nostre finestre e far circolare l'aria molto molto spesso all'interno anche del nostro domicilio, in modo tale che l'aria respirata dal bambino venga spesso cambiata, in modo tale che non possa contagiare i genitori o i nonni che,
certo,
col bambino abitano. Un'altra cosa molto importante che spesso viene dimenticata è la zona bagno. Considerate che il bambino si lava i denti sono a contatto con la saliva e quindi sono potenzialmente, gli spazzolini da denti sono potenzialmente infetti. Molte volte gli spazzolini da denti vengono tenuti nello stesso contenitore dei genitori.
E questo, ecco, no, non si fa.
Questo non va bene, quindi sarebbe buona norma, in caso di un positivo a casa, qualora possibile, di dedicare un bagno al positivo.
Quindi stanza e bagno a parte. Dottore, io veramente avrei altre mille domande da farle, purtroppo per tempi tecnici di programma non ne ho la possibilità, ma la ringrazio veramente moltissimo per averci dato, sì, assolutamente, dei consigli utilissimi, che credo che lei sia stato molto chiaro, poi mi diranno anche gli ascoltatori nel descrivere i vari iter da seguire, e anzi io invito i nostri ascoltatori a seguirla anche sui social, perché so che lei è molto attivo anche su Facebook. Antonio Di Mauro, pediatra, seguitelo perché dà delle indicazioni veramente molto chiare, soprattutto alle mamme e ai papà, su come comportarsi al meglio con i loro figli in questo periodo di emergenza sanitaria. Dottore, la ringrazio ancora, le auguro un buonissimo lavoro.
Grazie a voi, quando volete sapete dove trovarmi.
Buona giornata.